Sano o fit? Questo è il problema. Che sia più nobile di proteina sopportare il veggie e il vegan dell'oltraggioso biologico oppure prendere i carboidrati e con una chetogenica por fine ad essi? Morire, dimagrire e nulla più.
Fittastic, la tua rubrica a servizio del benessere.
Intro amletica e già polemica, e ben ritrovati o benvenuti nella mia rubrica Fittastic su alimentazione, allenamento, benessere in generale. Io sono Silvia Trentin, educatrice alimentare e istruttrice di fitness. Vi ricordo come sempre che sono contattabile su Instagram @fittasticfitfastfun o via email fitfamelici@gmail.com. Ma veniamo al dunque. Mangiare sano, sì, ma cos'è questo sano? Parlo ogni giorno con molte persone convinte di mangiare sano perché si sono legate ad alcune parole del mondo alimentare che, vuoi per moda, vuoi per marketing, vengono in linea assoluta abbinate ad uno stile di vita sano ed equilibrato. Ma facciamo chiarezza. Cos'è sano e cosa è la percezione di sano? Mangiare sano significa in primis avere una dieta adatta al nostro fabbisogno quotidiano. E se non sai cos'è il fabbisogno quotidiano o non sai come calcolartelo, ti invito ad ascoltare la mia puntata numero 11 di questo podcast. Ma noi dicevamo che è importante conoscere il proprio fabbisogno energetico perché, ad esempio, periodi prolungati di restrizioni caloriche rischiano di farci perdere importantissimi nutrienti indispensabili alle nostre funzioni endogene, metaboliche, ormonali. E questo è da tenere a mente quando siamo in un periodo di dieta ipocalorica, dove può tornare utile una sensata integrazione. Ma permettetemi ancora una volta di sottolineare una cosa fondamentale. Non esistono alimenti sbagliati. Non esistono alimenti totalmente da cancellare dalla propria vita. È sempre la quantità, l'eccesso che fa il veleno e non l'alimento in sé. Anzi, io sprono sempre a non disabituare mai completamente il corpo, certo, salvo allergie, patologie, va bene, ad una scelta vastissima di alimenti, proprio perché il rischio è quello che restringendo la propria scelta alimentare si diventi più difficili e insofferenti alla digestione di determinati cibi. Quindi, riprendendo il filo del discorso, oltre a conoscere il nostro fabbisogno energetico, occorre conoscere il nostro personale fabbisogno di carboidrati, proteine, grassi, quindi i macronutrienti. E quindi è importante assicurarsi, magari insieme ad un professionista, una dieta bilanciata, che è assolutamente soggettiva e si deve adattare al nostro stile di vita. Ho ribadito anche in qualche podcast più in là l'importanza di un'alimentazione non solo fatta di cibi sani, ma soprattutto bilanciata. E perché lo ripeto? Perché sono deficiente? No! Perché non è infrequente trovare persone, soprattutto donne, che sì, mangiano alimenti sani. Si ingozzano di verdure sanissime, per carità, ma che poi complessivamente hanno un'alimentazione troppo povera di qualche macronutriente fondamentale. Detto questo, l'alimentazione sana è prevalentemente formata da alimenti poco o per nulla trasformati, privilegiando la stagionalità e la filiera corta. È un'alimentazione scarsa in alimenti raffinati, in zuccheri, in prodotti conservati, scarsa in grassi saturi e certamente imparare a leggere gli ingredienti e i valori nutrizionali riportati in confezione possono esserci d'aiuto per capire l'impatto di quell'alimento sul nostro corpo. In maniera particolare torna utile controllare che gli ingredienti siano pochi e che magari abbiano dei nomi noti e che la quantità di zuccheri sia inferiore ai 5 grammi per etto e lo stesso si può dire anche dei grassi saturi. L'industria alimentare, come un delfino curioso, si è tuffata in questo business creando dei surrogati di sano che poi sani non sono. A me piace chiamarli alimenti percepiti sani e vi assicuro fanno ben più successo degli alimenti realmente sani. Dal mondo fit arrivano una moltitudine di prodotti per sportivi che hanno dichiarato guerra allo zucchero, ai carboidrati, ai grassi, creando prodotti pieni di dolcificanti artificiali, fibra su fibra, aromi industriali di qualsiasi tipo, versioni light zero cal, che per carità possono tornare anche utili, ma il rischio purtroppo è che la disinformazione del consumatore lo porti a un abuso o a un uso eccessivo di questi prodotti fit, escludendo alimenti ben più nutrienti. E questo bene sul lungo termine proprio non fa. Parliamo dei dolcificanti senza calorie. Un rimedio fantastico per non privarci del gusto del dolce senza aggiungere calorie alla dieta. Ma anche qui, moderazione. Io vedo fit influencer che si fanno i pancake con la farina al gusto torta della nonna, dolcificano il caffè con le goccine al cioccolato zero cal, condiscono il pollo con il ketchup zero cal, bevono la loro acqua aromatizzata con le polverine aromatizzate zero cal. Insomma, tutto questo in una giornata per tutti i giorni della settimana, ragazzi. Mi riferisco proprio a voi fit influencer che siete un esempio per tanti. Questo diventa un serio problema, diventa diseducazione alimentare. Il gusto del dolce, indipendentemente dall'apporto calorico, è strettamente correlato con l'innalzamento insulinico, dove però, non essendoci zucchero per davvero nel sangue da dover abbassare l'insulina, questa viene emessa, diciamo, a vuoto, provocando sul lungo termine dei possibili problemi di insulinoresistenza. Ci sono stati anche degli studi che hanno verificato un peggioramento del microbiota intestinale proprio correlato all'abuso di dolcificanti artificiali e ancora alcuni di questi come il sulcarosio portati ad alte temperature, quindi cotti, diventano tossici per l'organismo. Per non parlare poi di tutti quei cibi resi light che senza accorgercene magari ci troviamo a mangiarne un po' di troppo, perché il solo pensiero del light ci fa credere che non abbia calorie. E per concludere il mondo fit, voglio parlare di quelle paste sostitutive ai carboidrati che ci buttano una botta di fibra nello stomaco, causando ai più problemi intestinali e digestivi. Anche qui va bene sporadicamente, non va bene come abitudine. Però voglio anche aprire una doverosa parentesi su bresaola e tonno in scatola, alimenti che finiscono sul piatto quotidiano di tantissimi gym lovers. Anche qui, moderazione. Come tutte le carni lavorate, anche la bresaola contiene nitriti e nitrati che sono impiegati ovviamente come conservanti. Diversi studi hanno dimostrato che un loro abuso può compromettere la funzione dell'emoglobina, avere effetti cancerogeni sul nostro organismo. Ecco perché questo tipo di alimenti andrebbe consumato non più di una volta a settimana. Il tonno in scatola poi molto spesso è già di per sé di bassissima qualità, aggiungiamoci la contaminazione da mercurio, insomma anche qui la moderazione fa la differenza. E spostandoci invece di settore presunto sano, parliamo di biologico. E parlando di biologico, è sempre più in crescita questa sensibilità verso questo tema, nonostante la cosa che fa ridere è che il consumatore di alimenti bio in primis non conosca bene il significato e non sa le regole del settore. L'alimentazione biologica cavalca soprattutto l'onda dell'emotività e quindi ecco che basta la sola etichetta bio per farci sentire con la coscienza a posto chissà perché. E nonostante gli innumerevoli passaggi di filiera che rendono anche piuttosto difficile il controllo di un prodotto, ma che poi ricordiamoci, non basta dire bio per dire sano. Se quel prodotto poi viene cucinato e servito unto e stracondito, o se viene consumato comunque in dosi eccessive perché dato che è bio posso mangiarne di più, no. Proprio no. E poi per non parlare delle tante inchieste di truffa emerse sul dichiarare il falso bio, ma qui io non voglio ulteriormente spingermi. Il mio consiglio è quello di privilegiare le produzioni locali e, visto che ho toccato l'argomento, magari imparare a cucinare in modo sano non farebbe male proprio a nessuno. Andiamo a toccare anche il mondo vegan, una dieta che già di per sé fa riflettere e fa discutere, perché se da una parte troviamo i nobilissimi intenti etici, religiosi anche, di eliminare tutta quella categoria di alimenti a base animale, vi è anche dal lato opposto il nostro corpo a cui dell'etica gliene frega gran poco. Ci sono dei bellissimi esempi di persone, anche atleti vegani, che con una giusta integrazione godono di una ottima salute, ma qui occorre davvero un'ampia conoscenza alimentare per non incappare in errori madornali che vi possono costare la salute. Però su questo argomento magari ci torniamo con un approfondimento. Quello che di sicuro ha di sano la dieta vegana è il prediligere alimenti vegetali, naturali, così come la natura li ha creati. Cercate però di limitare quei prodotti industriali e mi riferisco soprattutto a quei prodotti che devono copiare lo stile onnivoro, quindi le bistecche finte, i würstel finti e gli affettati finti e i formaggi finti, no, lasciate perdere. In primis, se vi mancano così tanto i prodotti di origine animale, fatevi due domande, ma molto spesso questi prodotti industriali, oltre ad essere ricchi di conservanti e di additivi, come tutti i prodotti industriali lo sono, per carità, sono anche delle vere e proprie bombe di glutine, che bene non fanno allo stomaco, sono ricchi di coloranti per riprodurre il colore della carne o nei casi poi del latte vegetale, fate anche attenzione a controllare il quantitativo di zuccheri. Ad esempio, bilanciate attentamente l'apporto proteico, abbinate i legumi, che sono la primaria fonte di proteine per i vegani, in modo intelligente ai cereali per garantirvi un quadro aminoacidico completo. Verificate eventuali carenze nutrizionali, ferro, vitamine del gruppo B, con il vostro medico periodicamente. Ecco, questi sono i consigli proprio basic che mi sento di dare. Si è poi anche abbastanza diffusa la credenza, chissà per quale motivo, che senza glutine sia sinonimo di sano. Di fronte ad una patologia come la celiachia, mangiare senza glutine è di importanza vitale, ma pensare di togliere il glutine dalla dieta per dimagrire o stare meglio se non ci sono problemi di salute è una mossa ben poco vincente. Anche perché spesso proprio i prodotti senza glutine hanno al loro interno oli, additivi per mantenere la sofficità, la fragranza del prodotto, risultando alla fine anche più calorici degli altri. Infine, fate sempre attenzione a quelle scritte bellissime, invitantissime, light, sugar free, bio, senza olio di palma, eccetera, 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 che non sono per forza sinonimo né di sano né di via libera a mangiare a volontà. Come sempre, consapevolezza ed equilibrio sono un potere importante che, se abbiamo nelle nostre mani, ci fa essere padroni consapevoli delle nostre scelte e che ci porterà risultati sul piano salutare e, perché no, anche estetico, sul lungo termine. Abbiate cura del vostro corpo e lui vi ringrazierà. Anche per oggi, nonostante i moltissimi approfondimenti fattibili in questo tema, io mi fermerei qui. Mi piacerebbe, come sempre vi dico, che mi aiutaste a capire se ci sono argomenti in particolare che vi piacerebbe che io affrontassi. Io aspetto come sempre i vostri feedback, opinioni, domande, tutto ciò che avete piacere condividere con me. Vi aspetto su Instagram, ancora una volta vi ricordo, @fittasticfitfastfun, oppure via email fitfamelici@gmail.com. Io vi ringrazio ancora una volta e alla prossima puntata!